File 6, pagina 70. Rientrai a Mulhouse il 26 settembre 1942, al termine di quei 6 mesi di addestramento militare. La mia gioia però non durò a lungo. I miei genitori mi informarono che già da 1 mese era in vigore un decreto di arruolamento sistematico nella Wehrmacht per gli alsaziani e lorenesi. Lo stivale nazista aveva dunque calpestato la convenzione dell'AIA. Non fui quindi sorpreso quando mi fu recapitato un nuovo ordine di missione in cui si precisava che avrei dovuto presentarmi il giorno 15 del mese successivo alla biglietteria della stazione di Mulhouse. Non avevo che 19 giorni di tregua, 19 giorni durante i quali di nuovo rimasi rintanato nella mia stanza. Gli eventi erano precipitati. Il meccanismo degli arresti in massa degli ebrei nelle grandi città della Francia occupata era scattato. Quanto alla zona libera, non le restavano che poche settimane di sopravvivenza. Per me, dopo 6 mesi di campo e 6 mesi di RAD, l'incubo era destinato a continuare. Stavolta non avrei più potuto evitare lo scontro armato. Gli orrori che avevo visto e subito entro lo spazio concentrazionario mi sarebbero stati inflitti vagando per l'Europa. Per 3 anni sarei stato un fantasma al servizio della morte. Un giorno bisognerà raccontare la mostruosa storia dei Malgré nous, i nativi d'Alsazia e Lorena arruolati per uccidere i partigiani e gli antifascisti con le loro famiglie, in breve per assassinare i nemici del Reich. Non ci fu ordinanza più umiliante di quella del 25 agosto 1942, perché segnò la fine dell'orgoglio patriottico dei giovani alsaziani, obbligati a mettere la loro pelle al servizio del Reich. Fino ad oggi non si è mai veramente voluto sapere e riconoscere l'orrore della nostra missione forzata. Il 15 ottobre 1942 la mia famiglia mi accompagnò dunque alla stazione. Mia madre piangeva. Non avevo ancora 20 anni e già ripartivo per l'inferno. Stavo per raggiungere con la rabbia nel cuore i miei compagni di sventura. Già alla biglietteria i militari della sicurezza pensarono a separarci. In mezzo a quella confusione i nostri abbracci furono goffi e le nostre ultime parole si persero nella calca. Solo la Wehrmacht aveva accesso ai binari dei treni in partenza. L'atmosfera era elettrica e le SS che dovevano sorvegliare la partenza delle reclute raddoppiavano i controlli e urlavano 2 volte più forte del solito. Quelli che portavano l'uniforme della Feldgendarmerie, la polizia militare, non erano da meno. Fummo rapidamente indirizzati verso i nostri treni, forse per evitare che si diffondesse una disobbedienza collettiva o per prevenire le evasioni. I vagoni furono chiusi dall'esterno e il treno si mise in moto cigolando. Cacciati dalla stazione durante gli ultimi addii, i familiari si erano radunati sui 2 ponti che sormontavano le ferrovie. Noi tutti stavamo ai finestrini, con la testa fuori, cercando le sagome dei nostri cari che si sporgevano dai parapetti. Tutti facevano un ultimo gesto di saluto o agitavano un fazzoletto, spesso nel vuoto. Quell'ultimo gesto d'addio, che fosse visto o meno, contava più di tutto. Chi di noi cominciò allora a intonare la Marsigliese? Non lo so. A ogni modo, a lui si unì una massa di voci che prima rumoreggiò di vagone in vagone e poi tuonò, non appena il treno passò sotto i ponti su cui stavano i nostri familiari. Le SS con le armi puntate urlarono in tedesco di chiudere i finestrini, ma noi non prestammo ascolto. Cantammo così a pieni polmoni, meravigliando e spaventando le nostre famiglie con quel gesto patriottico di cui parlò perfino Radio Londra. A Colmar dei mitra ci aspettavano sulla banchina della stazione. Poi fu la volta di Strasburgo, Kehl e il superamento del Reno, il Reich, il tuffo nella guerra. La nostra destinazione finale era la Jugoslavia, attraversando l'Austria. Pur essendo stata invasa 1 anno e mezzo prima, numerosi gruppi di partigiani resistevano più che mai strenuamente. La Serbia, alleata di Tito, non dava tregua ai tedeschi e ai loro amici croati. Ho dimenticato i nomi delle località, i particolari e il contesto, ma ricordo molto bene che da Zagabria partivamo regolarmente in spedizione punitiva, bardati di granate, per dare la caccia a quegli irriducibili partigiani tra le vicine montagne. Quella resistenza esasperava i tedeschi, che moltiplicavano le azioni belliche. Già da tempo l'avanzata verso la Grecia andava normalizzata. L'ostruzionismo dei gruppi partigiani di Tito si rivelava più tenace del previsto. Occorre dire che le atrocità commesse dai nazisti non facevano che rafforzare la resistenza, facendole guadagnare l'appoggio di sempre più ampie fette di popolazione. Rievocare ciò che segue mi fa ancora provare vergogna. I resistenti antinazisti, serrati fra le loro montagne, si spostavano rapidamente e guadagnavano terreno con maggiore agilità rispetto all'armata tedesca che, così, logoravano. La risposta dei nazisti fu mostruosa. Attraversando i villaggi isolati, dove non erano rimasti che donne e bambini, dovevamo dar fuoco alle case dai tetti di paglia. Dall'interno di quei forni atroci giungevano noi le grida delle donne. Nauseati da quelle azioni infami che ci obbligavano a commettere, un giorno dichiarammo ai nostri superiori di aver perduto tutti quanti i nostri accendini. La sera stessa, al rancio, fummo privati del pane. Al suo posto ci furono distribuiti dei fiammiferi. Purtroppo un giorno, come prima o poi dovevo aspettarmi, mi trovai faccia a faccia con un partigiano, alla curva di un sentiero scosceso. Eravamo troppo vicini per sparare. Con il calcio del fucile mi fracassò la mascella, ma non persi conoscenza e potei reagire. O lui o me. Non c'erano alternative in quel fatale corpo a corpo, perché se sono ancora vivo si può capire quale fu l'esito del combattimento. I nazisti ci avevano insegnato a uccidere e poi ci avevano obbligati a uccidere. Avevano fatto di noi degli assassini. Gravemente ferito, riuscì a raggiungere la compagnia. Fui trasferito e alloggiato in un ospedale da campo della Croce Rossa. Più avanti persi tutti i denti. Ma alle mie ferite devo il fatto di non essere stato, a differenza degli altri, rimesso immediatamente in prima linea. Essendo un soldato ausiliario, senza una precisa specialità e senza una qualifica utile al Reich, fui spostato a Berlino, dove mi ritrovai a fare lo scribacchino in una caserma, sempre con l'uniforme della Wehrmacht addosso. Scambiando solo frasi banali con i miei compagni e ossessionato dal pensiero di non farmi mai notare, stavo chino sulle mie carte a contare in silenzio le settimane che passavano, sognando solo di tornare a casa. Berlino, centro nevralgico di quell'Europa messa a ferro e fuoco, rimaneva all'inizio del 43 in piena guerra, una capitale di una vitalità straordinaria. Come a Vienna, anche lì potei andare un poco a zonzo, cenare talvolta al ristorante e osservare da lontano le luci di qualche bella serata. Non tardai a constatare la quasi totale scomparsa degli omosessuali in città. Ignoravo che 10 anni prima tutti i luoghi notturni erano stati svuotati dei loro frequentatori, che tutte le associazioni erano state messe al bando e che i loro soci erano stati arrestati a migliaia da un'unità speciale della Gestapo. Coloro i quali avevano precedenti penali o erano stati schedati dalla polizia erano stati fra le prime vittime dei rastrellamenti. Il più importante archivio, nonché riferimento delle associazioni omosessuali d'Europa, l'istituto di Mangus Hirschfeld, era stato saccheggiato tempo addietro dalle SS. La delazione aveva fatto il resto. Arrivò la primavera 1943. Era molto difficile, data la nostra posizione, sapere a che punto fosse il Reich. Il popolo e l'esercito sembravano essere più che mai dalla parte del loro capo. La propaganda era al culmine della sua attività. A ogni angolo di strada e in ogni vetrina, una svastica, un ritratto del Führer o uno slogan ricordavano, come se ce ne fosse stato bisogno, sotto quale regime viveva la Germania. I berlinesi sembravano esservi del tutto abituati. Da questa mia grigia esistenza emerge un ricordo singolare e sconcertante. L'ho messo a fuoco solo di recente, mentre in una libreria sfogliavo un libro sulla Germania nazista, dal titolo «Un nom de la race», trattava dei Lebensborn ed era corredato di fotografie. Una mi colpì all'improvviso. Era in quel posto che si collocava il mio ricordo, nel Lebensborn di Bad Polzin, in Pomerania. Si contava una dozzina di Lebensborn in Germania. Si trattava di una denominazione inventata di sana pianta, uno dei tanti neologismi forgiati dai nazisti. Leben, vita, e Born, sorgente, una sorgente di vita, una fonte di giovinezza, ma di fatto una fabbrica di bambini biondi generati da accoppiamenti selezionati fra partner di pura razza ariana. Sui loro documenti, dopo una grossolana cerimonia di battesimo presso un altare su cui faceva bella mostra la croce uncinata, con le SS sull'attenti davanti alla culla, i bambini non avevano che un padre, Adolf Hitler. Una mattina di primavera 1943, le autorità mi informarono che dovevo recarmi in Pomerania, a circa 150 chilometri a nord-est di Berlino, per un soggiorno di cui ignoravo il contenuto. In uniforme e munito del mio Befehl, l'ordine di missione obbligatorio per qualsiasi spostamento, mi presentai dalle guardie a un ingresso sopra il quale sventolava la bandiera con la croce uncinata. Oltre il muro di cinta si apriva un immenso parco ricco di vegetazione e di vasche, di varietà di fiori e uccelli, in cui si intravedevano qua e là delle casette isolate, nidi d'amore verso i quali si dirigevano coppie strette in abbracci e liberamente vestite. Una volta varcata la soglia dell'edificio centrale, fornii di nuovo le mie generalità. L'accoglienza fu delle più cortesi. Mentre venivo accompagnato alla mia stanza, mi furono indicati il programma dei festeggiamenti, le ore dei pasti e i servizi disponibili. La camera era signorile e accogliente. Accanto al letto trovai un vero capolavoro della tecnologia per l'epoca, una radio in miniatura che si poteva infilare nell'orecchio e che di certo trasmetteva la propaganda della radio nazionale. Più avanti ritrovai questi frutti del progresso in alcuni ospedali militari del Reich. Dalla finestra vedevo passeggiare coppie beatamente immerse nel loro idillio. Gli uomini, tutti biondi e di solida costituzione, stavano spesso a torso nudo. A mezzogiorno mi recai nella sala da pranzo, imponente nella sua estensione, con lampadari e tappeti, tovaglie e tovaglioli, era degna di un palazzo. I membri del personale erano impeccabili e meno giovani. Alcuni portavano guanti bianchi. Mi parve che fossero dei detenuti a occuparsi del servizio. I tavoli erano sparsi. Bastava scegliere un posto e tutti i commensali si alzavano per accogliere il nuovo arrivato con un tonante «Heil Hitler!». Poi si serviva il pasto secondo il perfetto galateo. Mi domandavo, pieno di curiosità, per quale motivo quegli uomini giovani e belli stringessero in protettivi abbracci una o più donne alla volta. In un angolo un'orchestra da camera alternava sinfonie classiche a musica militare. Dove mi trovavo? Lo capii solo più tardi, durante il discorso di accoglienza e la proiezione di alcune diapositive. Ero testimone di uno dei programmi a lungo termine del Reich, che intendeva sovvertire i valori del matrimonio e della famiglia, creando un legame diretto fra procreazione e nazismo, per tramandare in eterno l'ideologia di Hitler. In quei luoghi paradisiaci bisognava concepire bambini belli secondo i criteri razziali del Terzo Reich. Dopo aver selezionato bei campioni di una gioventù fiera della propria missione di procreazione anonima, in uno spazio isolato del parco c'erano una clinica per il parto e un nido d'infanzia dove si raccoglievano i frutti di quegli amori programmati. Con delle guardie SS all'entrata, quegli edifici erano posti sotto la guida di balie e infermiere con indosso cuffie e lunghi camici neri. Quella procreazione quasi animalesca mi atterriva. Certamente dare un figlio al Führer era una missione sacra ed entusiasmante. La propaganda aveva realizzato la sua opera. Mi interrogai a lungo sulla ragione della mia presenza in quel posto. Io non ero affatto un ariano biondo e indubbiamente ero stato schedato come omosessuale. E se anche fossi stato colto dal desiderio, di certo non sarebbe stato rivolto a quelle donne. Per quale motivo volevano che fossi testimone dell'attuazione di quel progetto tanto caro a Himmler, che ne era il fervente ideatore? Forse perché, estasiato, potessi riferire ai miei compagni increduli o invidiosi quali fossero le delizie del nazionalsocialismo una volta rientrato in caserma? Oppure era per completare la mia rieducazione, per convincermi dei valori dell'eterosessualità? Per impallidire di fronte alla bellezza di quelle grasse Grishen? Quanto a quegli uomini fieri di essere tali e di essere stati eletti, incrociavano con spavento il loro sguardo azzurro e vuoto. Erano ben lungi dal potermi conturbare. Solo molto più avanti conobbi la realtà che quei Lebensborn, appartamente paradisiaci, celavano. Rastrellamenti di migliaia di donne bionde norvegesi che sarebbero servite al Reich da ventre fecondo. Appresi sempre in seguito che Himmler aveva istruito alcuni mostruosi rapitori di giovani teste bionde affinché commettessero i loro misfatti in tutto il nord Europa. Rapivano bambini per le strade strappandoli ai genitori e buttandoli su dei camion. Forse i miei superiori avevano pensato di affascinarmi con i loro piani immondi e di traviare la mia omosessualità trasformandomi in un ladro di bambini? Avevano tentato di fare di me uno di quei mostri perversi che eseguivano rastrellamenti in Scandinavia? Ciò mi sembra oggi un'ipotesi non realistica. Che senso volevano dare i miei superiori a quel soggiorno? Che messaggio intendevano trasmettermi? Ancora oggi lo ignoro. Ciò che ricordo sono quelle doppie pagine sulla stampa tedesca e alsaziana per mezzo delle quali alla fine della guerra si cercavano in tono burocratico eppure patetico i genitori di quei figli perduti del Reich. Tornai a Berlino pieno di perplessità riguardo a quei giorni all'apparenza idilliaci. Mi ero soprattutto premurato di dormire e di mangiare. E ora, ritrovando la caserma berlinese, rimasi molto schivo di confidenze. A ogni modo, a seguito di quello strano viaggio, non ci fu alcun addestramento né colloquio. Il ritorno all'appello imperioso del mattino fu comunque molto duro. Ritrovai le stesse urla di sempre, come quelle con cui si recitava la lista degli ordini e delle consegne per la giornata. Una mattina di inizio estate del 43 si cercavano volontari che sapessero scrivere e far di conto. Per una volta, non so più il perché, alzai la mano. Eppure mio padre mi aveva avvertito più volte, non esporti mai, è il loro modo di reclutarvi per assegnarvi incarichi terribili, ti mangeresti le mani. Una volta sul fronte croato avevano chiesto che 6 uomini andassero a cercare del pane. I volontari che speravano in tal modo di racimolare qualche crosta erano stati numerosi. Ritornarono barcollando e col viso pallido. Li avevano usati come plotone d'esecuzione. Più tardi, quello stesso giorno del 43, agli altoparlanti sentì che Seel Peter era convocato dai superiori. Ricordo che mi pentii subito di quella mia audacia e che, come al solito, cominciarono a tremarmi le gambe per la paura. Non si trattò di un vero inganno. Venni trasferito alla Reichsbank di Berlino per un addestramento accelerato. In seguito fui assegnato a una squadra che sui treni da Belgrado a Salonicco, usati dai soldati in licenza, si occupava di cambiare i marchi tedeschi in dracme e viceversa durante il ritorno. Per il cambio esisteva un valore ufficiale di riferimento. Io ero incaricato di contare il denaro. A ogni capolinea mi recavo alla Reichsbank. Mettevo il denaro raccolto in una cassetta di legno che chiudevo con un lucchetto e 2 militari mi accompagnavano. Poi approfittavo di qualche ora di libertà senza sorveglianza per spedire ai miei genitori cartoline scritte in francese, nonostante l'uso di questa lingua fosse vietato. Certe superavano i controlli. Di recente ne ho ritrovate alcune. Pagina 82.